Diciamo così, spiego soltanto brevemente che cosa c'entra Micromega con questa iniziativa, che è un'iniziativa ospitata dalla comunità di San Paolo e organizzata prevalentemente da Adista, e saluto qui tra gli altri Giovanni Avena, il direttore, e anche ringrazio Emilio Carnevali che si è fatto carico proprio dell'organizzazione di questo evento. Don Andrea Gallo, in una intervista recente e poi anche su Micromega, appunto, ha parlato, diciamo così, del modo in cui Micromega potrebbe essere utile alla causa delle comunità di base, non soltanto. Noi nel numero 6 del 2005, che si trova ancora in edicola, abbiamo ospitato appunto un dialogo tra Don Andrea Gallo, poi Vinicio Albanesi, Pierluigi Di Piazza e Nino Fasullo, intitolato proprio "Un'altra chiesa è possibile? Fede o religione?", una delle tante alternative che sono state affrontate. Diciamo così, abbiamo lanciato in margine a questo intervento un forum che sta avendo un ottimo riscontro mediante un indirizzo email esserechiesa@micromega.net. A questo forum stanno scrivendo tantissimi lettori, lettrici dei più diversi orientamenti, non soltanto all'interno del mondo cattolico, con commenti, suggerimenti e proposte. E ci auguriamo che naturalmente questo prosegua. Micromega quindi, diciamo così, cerca di farsi tribuna in questo caso, o di dar voce, se così possiamo dire, ad una realtà che in qualche modo non semplicemente non sempre è ascoltata dalla società nel suo complesso, ma anche all'interno della Chiesa stessa. In questo senso mutuo qui una suggestione di Enzo Mazzi, ma anche di altri, di tutti gli interlocutori presenti, che ringrazio. Questo titolo "Un'altra chiesa" forse si può tradurre con "una chiesa altra", cioè questa chiesa qui, ma su questo forse Monsignor Casale interverrà subito, e quindi un rinnovamento che parta dall'interno. Tuttavia, e questo appunto giustifica la presenza di Micromega anche qui, la domanda sulla Chiesa, data anche la prominenza pubblica che è sotto gli occhi di tutti, è una domanda che in qualche modo non interroga soltanto gli appartenenti alla Chiesa stessa, siano essi come dire, affini alla gerarchia ecclesiale oppure in dissidenza rispetto ad essa. Io debbo soltanto premettere una notazione proprio pratica, e che tutti avete potuto vedere: c'è un banchetto all'entrata in cui, oltre alle copie di Micromega e credo di molte altre edizioni, c'è la possibilità di lasciare il proprio nome, un indirizzo email, nel caso si voglia non solo partecipare al forum di cui dicevo prima, ma anche eventualmente essere informati per tutte le iniziative come questa o di tenore affine che appunto organizzeremo poi anche a partire dal prossimo anno. Premetto anche qui brevemente un'altra notazione tecnica, che cioè, essendo tanti appunto gli interlocutori oggi pomeriggio, inizieremo con dei brevi interventi di 5 minuti, non di più, per ciascuno, nella speranza che poi dopo possiamo rifare un giro e animare in qualche modo un po' un dibattito. Io darei subito la parola a Monsignor Casale, Arcivescovo Emerito di Foggia, che in qualche modo è l'unica presenza istituzionale, se posso dire così. Abbiamo invitato anche moltissimi altri esponenti, diciamo così, che hanno ricoperto, che ricoprono ruoli istituzionali, ma evidentemente, diciamo così, non si sono sentiti di partecipare. Un'altra ultimissima parentesi che mi compete, perché alcuni amici mi hanno segnalato un refuso gravissimo, in realtà, che è appunto su questo dialogo che trovate su Micromega, dove è andata in stampa un riferimento al numero 76 della Gaudium et Spes sui privilegi che la Chiesa non dovrebbe accettare, riferiti invece alla Lumen Gentium. Quindi chiunque abbia accostato appunto le due costituzioni ha questa precisazione. Dunque, è sempre il Concilio, sulla cui eredità credo oggi si dirà qualcosa. Mi pare che l'8 dicembre ricorrano i 40 anni delle celebrazioni conclusive. La parola a Monsignor Casale.
Nel 1970, poco tempo dopo la fine del Concilio, con alcuni amici pubblicammo un testo di religione per la scuola superiore. E gli amici erano Achille Ardigò, Raniero Lavalle, Giorgio Lapira, e c'era anche il cardinale Lercaro. In questo testo, che concludeva il cammino della scuola superiore, che si intitolava Il cristiano nella città, noi cercammo di aiutare il giovane a collocarsi da cristiano nella città. E dopo un'analisi della contestazione giovanile, che era di recente, è vero, si era placata da poco, fatta da Ardigò, tentammo di studiare il cammino della Chiesa nella storia. Giorgio Lapira, presentandoci Cristo, centro della storia. Io tentai una lettura delle caratteristiche del cammino della Chiesa nella storia. Poi, per quanto riguarda poi l'impegno dei singoli, Raniero parlò della politica, l'impegno della politica, Meucci della professione, Carozzo dell'educazione all'amore, non ve la faccio lunga. Bene, nel mio intervento io concludevo con una espressione che mi è rimasta impressa da allora e che diventa un leitmotiv del mio lavoro di riflessione, una espressione dello storico Roger Aubert, il quale diceva e dice: il criterio di autenticità del profetismo è da una parte la conformità al Vangelo, d'altra parte la volontà di non entrare in aperto conflitto con quella Chiesa che in nome di Cristo si pretende di riformare. Noi parliamo di altra Chiesa o di Chiesa altra, forse preferibile Chiesa altra. Anche in una concezione essenzialmente carismatica della Chiesa, non si può permettere che l'ultima parola spetti agli entusiasmi incontrollati degli individui. Fra il rischio di un legalismo e di un giuridismo da una parte e la Chiesa dei fanatici dall'altra parte, bisogna impegnarci a battere la difficile via dell'ordine nella carità. Ora, a parte alcune espressioni che forse dovrebbero essere approfondite, la riflessione dell'Aubert è questa: la Chiesa cammina nella storia, vive un drammatico impegno di inserimento nella storia, non può rimanere fuori. In questo inserimento nella storia, nella quale deve far fruttificare i semi del Vangelo, c'è un cammino a doppio senso: la Chiesa dà e riceve, la Chiesa offre e riceve. E in questo cammino a doppio senso, che il Concilio sottolinea fortemente, io mi faccio grazia delle citazioni che poi, è vero, si potrebbero approfondire in altro momento, in questo cammino, in questa osmosi, molto della storia, dei condizionamenti storici, delle situazioni storiche vengono a gravare sulla Chiesa e a costituire una specie di sovrastruttura che in qualche modo ne condiziona il cammino. Esempio classico è l'epoca costantiniana, che si è prolungata fino, possiamo dire, all'Ottocento, un'epoca nella quale la Chiesa era riuscita a conformare le istituzioni allo spirito del cattolicesimo, ma era stata fortemente condizionata nella sua vita da quelle che erano le espressioni politiche, sociali, culturali del tempo. Ecco allora che pensare ad una Chiesa altra significa per me soprattutto vivere con intensità, anche drammatica, anche sofferta, tante volte il dialogo nella Chiesa. Voi ricorderete, almeno chi ha qualche anno sulle spalle, che Paolo VI iniziò il suo pontificato con una grande enciclica, Ecclesiam Suam, in cui disegnò a cerchi concentrici il dialogo all'interno della Chiesa, il dialogo fra i cristiani, il dialogo con i non credenti, il dialogo con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Ecco che nel cammino della Chiesa la riforma, che è sempre necessaria perché ecclesia, dicevano i padri, est semper reformanda, non si arriva mai a un punto in cui la Chiesa sia perfetta, assoluta, non può riprodurre pienamente il Cristo, se non attraverso avvicinamenti, attraverso riflessioni che tocchino non solo l'aggiornamento esteriore, ma anche l'approfondimento della fede, che vede impegnati i cristiani sotto la guida di coloro, dice la, lume, la Dei Verbum, che hanno il carisma sicuro della verità, vede impegnati i credenti a percepire sempre la profondità di questo dono che ci è stato fatto e che noi, se siamo credenti, contempleremo pienamente nella celeste Gerusalemme, ma nella storia noi ci avviciniamo giorno per giorno, momento dopo momento, a contemplare, a percepire, ad approfondire la pienezza della verità. E qualora che questo primo intervento, che io termino subito, desidero richiamare l'attenzione su questo punto. La Chiesa è un popolo di Dio in cammino. La Chiesa ha bisogno dell'apporto di tutto il popolo di Dio. C'è il rischio che molte volte il popolo diventi un gregge, è vero, delle tre P. Pregare, sono tre, non me le ricordo più, pagare, e invece il popolo di Dio patire, il popolo di Dio deve essere in piedi, in cammino. Mazzolari diceva al Papa: obbedisco all'impiedi, obbedisco all'impiedi. Nel libretto anch'io voglio bene al Papa, obbedire all'impiedi. Ecco la necessità di non farci scoraggiare dalle difficoltà del momento. In certi momenti il dialogo diventa più difficile, può diventare anche impossibile. Però il dialogo va alimentato con il coraggio della verità, con la libertà di spirito, rimanendo nella Chiesa. Questo è il punto fondamentale. Quando si esce fuori si perde quel contatto vitale che nasce dall'annunzio della parola di Dio, della preghiera comune. È più difficile vivere il sensus ecclesiae, rimanere nella Chiesa, in una obbedienza all'impiedi, in un dialogo leale, con una libertà di spirito, pronti a pagare, come hanno pagato tanti profeti. È inutile, ho ricordato Mazzolari, potremmo ricordare Milani ed altri, possiamo ricordare Rosmini, il quale alla notizia che il suo volume sulle cinque piaghe della Chiesa era stato messo all'indice diceva: sì, accetto. Sono contento però che sia stato messo all'indice non per errori dottrinali, ma per una valutazione di opportunità che è discutibile. Ecco, allora credo, mi auguro che il frutto di questo incontro sia un andare avanti nel dialogo, andare avanti nel confronto, occupare tutti i momenti e gli spazi in cui nella Chiesa noi possiamo parlare. Perché oggi ci sono spazi, però non si parla. Ci sono i consigli pastorali, eccetera, eccetera, ma non si parla. Bisogna riacquistare questa capacità di parola, perché coloro che hanno la guida non si chiudano, come purtroppo accade, in una difesa del passato. C'è questo rischio oggi. Il Concilio ci aveva lanciati per le vie del mondo ad essere seme di verità per tutti. Oggi stiamo troppo guardando il passato, ci stiamo chiudendo in una cittadella cristiana, erigendo delle mura che non resistono. Al suono delle trombe, è vero, che oggi sono le trombe della verità, dei bisogni degli uomini, cadono tutti i muri. E noi dovremmo avere la capacità, la forza cristiana, evangelica, di andare in mezzo alla gente, ad interpretare i loro bisogni e a dare la possibilità di soluzione in nome della fede, del coraggio del Vangelo. Grazie.
Grazie, grazie Monsignor Casale. Io credo che ascolteremo sul pluralismo ecclesiale e sul tema dell'informazione, che sono poi due declinazioni, insomma, dello spazio d'ascolto all'interno della Chiesa e anche all'esterno, sia Enzo Mazzi sia Giovanni Avena. Io adesso vorrei dare la parola a Giovanni Franzoni e poi subito a Lilia Sebastiani. Mi diceva Giovanni Franzoni che è presente anche Elena Labina Cocco, e che forse poi quando iniziamo il secondo giro magari potrà utilmente intervenire al posto di Giovanni Franzoni, al quale appunto do subito la parola chiamandolo in causa appunto su quale elaborazione teologica tutto sommato per questo modello. Grazie.
Data la parsimonia nel tempo, preferirei attenermi a una breve ma stimolante affermazione di Don Gallo nel testo che abbiamo davanti, pubblicato da Micromega. Cioè, è difficile muoversi in una determinata direzione giocando a bocce mobili. Occorre un diagramma, occorre un punto di riferimento, e lui lo chiama norma normante e lo individua nei Vangeli. Anzi, nel Vangelo ho già sbagliato, perché i quattro Vangeli canonici, poi ci sono altri Vangeli apocrifi, ma alcuni dei quali, o altre fonti ricostruibili dal lavoro storico-critico, sono già delle contrazioni dell'Evangelion, del Vangelo di Gesù, che è rimasto, per così dire, non scritto per molti anni. A noi sembra poco, insomma, però noi sappiamo bene che il primo scritto del cosiddetto Nuovo Testamento è la lettera ai Tessalonicesi di Paolo, quindi i Vangeli vengono addirittura nei dintorni del 70 o addirittura dopo il 70, quindi a una certa distanza. Quindi il Vangelo, l'annuncio, la buona novella, questa irruzione dello Spirito, della potenza di Dio, la exousia di Dio, la potenza di Dio che irrompe nel popolo di Israele e attraverso il popolo di Israele nell'umanità intera, esercitò la sua potenza ancora prima che si concentrasse nella parola scritta. E quindi a noi è dato con fatica, soprattutto dopo secoli e millenni, di riaccedere a questa norma normante. Ecco, vi leggo il testo. La realtà manca la norma normante del cristiano nella Chiesa. Quindi stiamo giocando nel vuoto, per così dire, sotto un certo profilo, la nostra partita di avvicinamento a Dio, alla salvezza, a questo Dio che chiama, che parla da sempre all'umanità e che ha, secondo il primo approccio che abbiamo, materializzato la sua parola incarnandola in Gesù di Nazareth. Manca la norma normante. No, non è che manca, ma siamo noi che ce la siamo persa. Ecco il punto. Siamo noi che ce la siamo persa. E qual è questa norma? Il Vangelo. Se è così, bisogna ribadire che tutto il resto, compreso il ministero episcopale, e quindi anche il supremo ministero episcopale della parola e dell'unità, non riguarda affatto la compaginazione della società, ma soltanto la comunione ecclesiale, e quindi non può indirizzarsi ovunque. Dunque, partendo da questa constatazione, da questo vuoto, da questa mancanza attuale, che ci ha afflitto per secoli, forse per millenni, partendo da questo, domandarsi se è possibile un'altra Chiesa, una Chiesa altra, una Chiesa diversa, non sarà possibile il dialogo se fra dialoganti, come appunto diceva Paolo VI nell'Ecclesiam Suam, non si trova un codice per intendersi, e almeno fra persone che si riferiscono, fra comunità che si riferiscono alla rivelazione biblica o evangeli, questo codice è dato. Non ci sono tutte le chiavi di questo codice, certo, quindi c'è innato un pluralismo. Né è detto che queste chiavi siano state affidate assolutamente soltanto a una persona. Certamente nel momento in cui questa persona parla della fede viene chiamato Pietra, Chefa. Ma è anche vero che subito dopo, quando Gesù obietta, io andrò a Gerusalemme e sarò tradito, consegnato ai capi, messo a morte e così via, e quello che era stato chiamato Pietro, a un certo punto si rimane disorientato, si framette sul cammino e si dice mai avvenga questo, dice io paghe o piso mu, Satan. Vai dietro a me, malissimo tradotto con va dietro Satana, non c'entra niente, ti pare che Gesù fosse così cattivo da mandare Satana, dice vai a fare dall'altra parte, no, ritorna dietro a me, io ti ho chiamato ad essere pietra di sostegno e adesso mi sei pietra di inciampo, torna a essere mio discepolo, ecco. Quindi nessuna persona, lo dice anche Paolo quando probabilmente alcuni vantavano di provenire da Chefa, da Pietra, dice ma non c'è altra pietra nella Chiesa che Cristo. Quindi un punto di riferimento, per così dire, dal punto di vista umano, assolutamente certo, non c'è dato, quindi... probabilmente siamo destinati a una flessibilità perenne, una ricerca perenne, un confronto perenne, pena il rimanere continuamente nel torpore, nell'ozio, nel costruirci quella sicurezza che non ci è stata data, nel costruirci quella bandiera che non ci è stata data, nel porre quella croce come scudo, come usbergo, che non era stata destinata a questo. E al soglio del nostro tempo, 30 anni fa, adesso è molto, Micro Mega mette in prima pagina Sartre e Pasolini, la Fondazione Balducci per il 9 dicembre mette due frasi, una di Pierpaolo Pasolini, vorrei dire... radicalmente e apocalitticamente questo: se la Chiesa non avrà il coraggio di negare se stessa, scomparirà. Per Paolo Pasolini. Balducci poi viene accostato arbitrariamente, logicamente siamo sempre nella falsificazione letteraria, che però è un debito che non è una camicia che ci possiamo togliere. La falsificazione, purché conosciuta, è uno strumento di lavoro. Quindi anche il volantino falsifica, anche Micromega è una falsificazione, mettendo insieme noi, Fisichella, eccetera. La Chiesa rinasce dalle fondamenta nel momento in cui muore a se stessa. Non è una Chiesa dell'immortalità, è una Chiesa della sfida, è una Chiesa della fede nella resurrezione. Capace di affrontare la morte sapendo che si risorge. Pochi si accorgono che questa è la vera via. E scusate, un momento di civetteria, sta per uscire una ripubblicazione delle omelie a San Paolo fuori le mura col titolo Le cose divine, perché Pasolini recensì, è l'ultimo degli scritti corsari di Pasolini, è la recensione delle omelie nella Basilica di San Paolo fuori le mura, e purtroppo nel frattempo c'era stato quel grosso malinteso sul referendum sul divorzio. Ora un uomo come Don Franzoni è stato sospeso dall'autorità vaticana a divinis, tanto meglio. Resta però da chiedersi se per caso in Vaticano non si sia completamente dimenticato di che cosa, in che cosa consistano le cose divine. Ecco, allora, io sono un moderato sostanzialmente, sono convinto di essere un moderato. Quando si parla di morire, di distruggere, in realtà tremo dalla FIFA. E quindi io ho paura di morire, come credo la maggioranza di voi. però facciamo questa fiction, cioè diamo questa chiesa per finita, come praticamente il concilio fece questa sfida. Il momento in cui il concilio fu ucciso fu quando Paolo VI, che è il Papa che io ritengo sia una delle massime, delle migliori figure ecclesiastiche insieme a Pellegrino e ad altri, vabbè, lasciamo stare Mazzolari, Milano, eccetera, ma fra personaggi di livello gerarchico, indubbiamente Pellegrino e Paolo VI sono di grande statura. Però a un certo punto ebbe un'insofferenza verso il concilio, si accorse che il concilio stava cambiando completamente e decise di interromperlo. Tant'è vero che io ricordo che Monsignor Pericolo Felice all'inizio della terza sessione del concilio disse solennemente ad Apergio, terza sessione, concilio Vaticano II, si auspica che sia l'ultima. E vabbè, e ci fu, però non fu l'ultima. Quando aprì la quarta, disse ad Aperio, quarta sessione, eterit ultima, fu un colpo di cesoia. Ci accorgemmo in quel momento che un certo potere centrale si riprendeva, quella chiesa aveva deciso di non morire. E adesso siamo in questa angoscia, in questa incapacità di morire per essere completamente nuovi. Ma la fede e la speranza non muoiono. La Chiesa può morire, la fede no.
Grazie, grazie a Giovanni Franzoni. Nella domanda quale elaborazione teologica, evidentemente contenuta la domanda quale esegesi, quale ermeneutica, ancora meglio. Io adesso passo la parola a Lilia Sebastiani, ricordando a tutti gli interlocutori che vorremmo cercare di realizzare un secondo giro e quindi ancora di contenere i primi interventi. Grazie.
Assolutamente con la frase di Don Andrea Gallo ricordata da Giovanni Franzoni, che la norma normans, però detto in modo provocatorio, per la Chiesa è il Vangelo, l'Evangelo, il lieto annuncio. Nel sottoscrivere questa frase però ricordiamo tutti che il Vangelo non solo non è una legge, ma questo è ovvio, non è nemmeno un libro di ricette che si possa applicare in maniera facile e acritica. Ecco, tra molti credenti che io conosco, e non i peggiori certamente, anzi in molti casi tra i migliori, è diffusa la tendenza a concepire il Vangelo in primo luogo in termini morali, e ciò anche qualora la morale che se ne ricava fosse assolutamente ineccepibile, anzi umana, personalistica e tutto quel che vogliamo, riflette un approccio nobile ma errato. Il Vangelo in primo luogo è annuncio, annuncio del nuovo di Dio, della sfida di Dio, della sovversione di Dio. L'Evangelo, che poi viene in qualche modo tradotto, mediato, filtrato, selezionato dai quattro libretti per noi così importanti e fondamentali che noi chiamiamo i quattro Vangeli, ma l'Evangelo è più grande dei quattro Vangeli. Ecco, è il nuovo di Dio che irrompe nella storia e che libera, che risana, che consola. In questo senso io direi che deve essere la nostra norma normans, nel senso che la parola della Chiesa sarà fedele al suo fondatore in quanto libera, risana, conforta, sfida. Io non mi scandalizzo del fatto che i cristiani, al limite tra loro anche i pastori, i responsabili, intervengano frequentemente in materia di morale dicendo quello che a loro sembra giusto, assolutamente no. La discriminante però si pone sul potenziale di risanamento e conforto che ha nelle loro parole. Se il messaggio morale significa caricare dei fardelli sulle spalle delle persone, ipso facto forse non è fedele all'esempio, alla prassi, al messaggio di Cristo. La caratteristica dell'Evangelo da questo punto di vista, secondo me, è di essere infinitamente consolante, e consolante, chi mi ascolta lo sa bene, non vuol dire consolatorio affatto, è infinitamente consolante e nello stesso tempo, non malgrado ciò, inquietante. Le Beatitudini, per esempio, sono un testo strano, niente affatto idillico. Non c'è persona, per quanto disgraziata, colpevole, marginale e tutto quanto vogliamo, che non ci trovi un germe di consolazione. Non c'è persona brava, buona, santa, esemplare, eccetera, eccetera, che non vi trovi un germe di inquietudine. Ecco, questa secondo me è la caratteristica dell'annuncio evangelico. Io ritengo che un'altra chiesa sia possibile, anzi concordo nella correzione, una chiesa altra, un altro modo di essere chiesa. È possibile se il nostro sguardo è sufficientemente lucido, lucido anche grazie all'analisi storica, e nello stesso tempo capace di utopia. Se il Vangelo è la nostra norma normans, riprendiamo in seria considerazione l'esempio, la prassi di Gesù, pur riconoscendo che 20 secoli nel frattempo determinano dei cambiamenti da cui sarebbe semplicistico prescindere. Gesù all'inizio, è chiaro, non si propone forse di creare qualcosa di nuovo, all'inizio, ai tempi della Cananea per intenderci, si propone solo di essere una sorta di purificatore, di svecchiatore della religione mosaica. Dopo diventa quasi inevitabile attuare un distacco, non per volerlo attuare, ma perché le cose vanno così. E nello stesso tempo il suo progetto matura in senso universalistico. Io penso che i cristiani che vogliono essere autenticamente fedeli all'esempio di Cristo nel nostro tempo, ma anche in ogni tempo, devono fare un cammino simile. All'inizio vogliono stare nella loro comunità di fede, correggendo certi aspetti, aiutandoli a maturare, illuminando, purificando, facendo crescere. Ciò facendo diventa quasi inevitabile attuare un distacco, non uno scisma. Un distacco, cioè mettere in programma una certa dose di incomprensione, di emarginazione, di solitudine, è inevitabile. Che chi apre una strada nuova debba camminare da solo, ma proprio perché sulla strada nuova che apre poi possano camminare tanti altri, ognuno con il suo passo, con il suo ritmo, fa parte del programma di lavoro. La comunità di fede che Gesù ha fondato certamente non era un'istituzione. Gesù a un'istituzione non pensava affatto. Non mi sentirei nemmeno di dire non la voleva. Probabilmente non la voleva. Certo è che non ci pensava affatto. Certo che non aveva la minima idea di gerarchizzare in senso neolevitico la comunità di quelli che credevano e che avrebbero creduto in lui. Certamente le opacità, i rischi che sono venuti dopo potremmo ricondurli alle due grandi, diciamo, ai due grandi scogli della sacralizzazione e del potere. Sacralizzazione e potere che rischiano di far ritornare indietro la comunità dei credenti in Cristo, perché Gesù ha travalicato il regime del sacro. Quando c'è il santo nella sua pregnanza, il sacro non serve più, anzi appesantisce e confonde. Il sacro serve nei primi passi dell'esperienza religiosa, in ogni religione, ma una volta che si sia fatto il salto, si è oltre il regime del sacro. E il potere è ben difficile stare, non dico possederlo, ma anche stare vicino al potere senza esserne in qualche misura contaminati. È difficile anche alle persone animate dalle migliori intenzioni. Io non credo assolutamente che Gesù, il laico Gesù di Nazareth, unico mediatore della nuova alleanza, volesse un sacerdozio, un potere sacerdotale nella sua comunità. Credo proprio di no. D'altra parte, dicevo, il nostro sguardo deve essere lucido e storico. Un sacerdozio, cioè, ha avuto un ruolo storico, diciamo che tutti dobbiamo riconoscere. Non è ipotizzabile e forse nemmeno auspicabile la sua sparizione in tempi brevi. Allora, come è possibile togliere al potere, al peggiore dei poteri, il potere sul sacro, la sua carica di controtestimonianza, la sua carica di rischio? Evidentemente condividendolo quanto più è possibile. Cioè togliendo al sacerdozio il suo carattere di casta separata, fondata sull'esclusione. Io vedo una chiesa altra. Non solo la vedo possibile, ma ritengo che sia un dovere, una responsabilità che ci interpella tutti. Non è il caso né di fare scismi, la nostra non è un'epoca di scismi, siamo troppo individualisti per quello, tra l'altro, né fare scismi, né aspettare un'improbabile, comunque lentissima conversione, concessione da parte della gerarchia. Io credo molto nelle comunità, nei piccoli gruppi, liberi, autonomi, ma tra loro correlati. Credo che sia indispensabile che questi gruppi parlino al loro interno e parlino anche fuori. E se dovessi dire qual è l'imperativo che riconosco all'attività e all'esistenza di questi piccoli gruppi, sono innanzitutto una alta qualità, non so che detto così sembra antipatico, alta qualità, anche intellettuale, e un'alta temperatura, anche spirituale, per essere interlocutori in qualche, che non si possano ignorare. Un atteggiamento caparbiamente dialogico, questo sì. A volte c'è il rischio, lo riconosco in me stessa, dell'intolleranza, per amore della, della libertà, della democrazia, del dialogo, si rischia di diventare, sia pur generosamente, intolleranti con chi la pensa diversamente. Invece no. Un atteggiamento caparbiamente dialogico, uno sforzo costante di parlare anche alla gerarchia, con la gerarchia, coinvolgerla. Non importa se l'atteggiamento prevalente della gerarchia è di non ascolto, ragione di più per non uniformarsi agli atteggiamenti di chiusura. Infine, carità, lo so, è una parola demodé, una parola abusata, in nome della quale spesso si è anche tappata la bocca ai profeti, lo so. La carità, come l'intendo io, significa in primo luogo purificazione della collera, non repressione. La collera è una cosa sacrosanta e può diventare un combustibile di altissima qualità. Purificazione della collera dagli aspetti opachi, autocentrati, che le impedirebbero di entrare in circolo per la vita del mondo. Ecco, in secondo luogo, quella che ho chiamato la costante, caparbia attitudine dialogica. In terzo luogo, una solidarietà costante con il mondo e con la storia umana. Occupare tutti gli spazi possibili, ci ricordava Monsignor Casale, sono d'accordo anch'io, ma gli spazi possibili sono pochi, sono limitati e hanno uno spazio operativo molto limitato. Occupare tutti gli spazi possibili, con il massimo della generosità e dell'efficacia, sì, ma evitando di sentirsene, come si può dire, appagati, stavo per dire anestetizzati. Crearli degli spazi altri, parlare. Abbiamo ricordato il Concilio, è importante ricordarlo, tenere alto il riferimento al Concilio in questo momento in cui, sia pure in modo estremamente rispettoso e seguente, il Concilio si sta affossando. Vorrei ricordare che l'applicazione del Concilio non è semplicemente un far riferimento ai testi e fare ciò che il Concilio diceva, ma è un'applicazione dinamica, progrediente, in avanti. Se non è un'applicazione dinamica e progrediente, il Concilio rischia di restare un puro evento ecclesiale degli anni 60, certamente lodevole, certamente buono, ma inevitabilmente destinato ad essere scavalcato dai tempi. Il Concilio ha avuto una debolezza, direi, oltre alle esitazioni di Paolo VI che ricordava Giovanni Franzoni, le sue due anime che si riflettono in due linguaggi, che fa sì che oggi si possano richiamare al Concilio a buon diritto sia quelli che ne vorrebbero un'applicazione dinamica e progrediente, sia quelli che se lo vorrebbero rimangiare. Però il Concilio ha avuto una novità, un apporto che è più grande delle più belle frasi che possiamo leggere nei documenti che ha prodotto. La novità del Concilio è quella che non sarà tanto facile cancellare, per quanti sforzi di restaurazione si vogliano attuare nella Chiesa, è l'aver introdotto una prassi di libero dibattito sulle questioni emergenti. Prima non era consueto che di questioni di Chiesa si parlasse al di fuori delle cerchie specializzate e degli addetti ai lavori. Dai tempi del Concilio ciò è diventato possibile e consueto e ritengo che questo non tornerà indietro. Questa acquisizione storica deve diventare uno spazio di salvezza, un luogo di comunicazione, un luogo di trasformazione. Qui mi fermo perché ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma ovviamente grazie.
Grazie a Lilia Sebastiani. Io passo subito la parola a Enzo Mazzi.
Dialogo è stato il messaggio appassionato di Monsignor Casale. E a proposito vorrei riferire un aneddoto. Lontano, nel 68 Paolo VI mi scrisse una lettera, quattro fogli fittissimi, scritti a mano, probabilmente su un su un foglio rigato, perché erano direttissimi, scriveva, non so se era il suo modo di scrivere, come uno scolaretto. Allora, quattro foglie fittissimi per dirmi sostanzialmente: vai dal vescovo e mettiti nelle sue mani. Era il tempo di questa esplosione, di un problema, anche di un conflitto. Andai a Roma, mi ripetei queste cose, tornai a casa la sera tardi, insieme alla gente ovviamente, la mattina dopo, d'accordo con tutte queste persone, la mattina dopo io ero in arcivescovado, non avevo dormito ovviamente. Sono venuto per mettermi nelle sue mani. Bravo, bene, abbandona l'isolotto e lascia che sia io a gestire la cosa. Va bene, così mi ha detto il Papa, così faccio. C'era un amico che aveva una pensione in centro e andai a stare in questa pensione con l'intenzione di lasciare definitivamente l'isolotto. Ubbidivo, come Garibaldi. Ubbidivo. E così, sono andato a stare in centro, in questa pensione, con l'intenzione di andare missionario in Africa, perché questa era la mia intenzione iniziale. Ero finita all'isolotto perché il cardinale che c'era allora mi ha detto: vuoi andare missionario in Africa? La tua Africa è l'isolotto, ed era peggio dell'Africa in quel momento forse. Allora, questo successe, andai a vivere in questa pensione. Prima di lasciare l'arcivescovo, gli dissi: ma tutta questa gente, che era un popolo intero, erano migliaia e migliaia di persone che si riunivano per capire che cosa si poteva fare, l'invito al vescovo di venire a dialogare era caduto nel nulla. Allora, che si fa? Vabbè, ci penso io, affidale a me, vedrai, andrà tutto bene. Andai a stare in questa pensione e nel frattempo il vescovo, con una sua denunzia alla polizia, una denunzia fatta attraverso gli organi curiali, mi mandò in tribunale mille persone, quasi mille persone, le quali si trovarono in tribunale per la prima volta nella loro vita, donne di casa, handicappati, persone umili, persone, capito? Trovarsi in questa situazione per loro fu un trauma spaventoso, come andare all'inferno. A quel punto nacque l'esigenza di fare firme di solidarietà e io tornai all'isolotto. Rinunziai all'Africa, all'inferno dell'Africa, per quest'altro inferno. Monsignor Casale certamente avrebbe ubbidito al vescovo come feci io. Non so se avrebbe ubbidito anche a questo bisogno di solidarietà, non lo so, non mi interessa nemmeno tanto saperlo, non glielo domando. Però io feci quello che la mia coscienza in quel momento mi imponeva. Non successe praticamente poi un granché, perché io non ho avuto nessuna forma di censura canonica, nessuna, nemmeno la sospensione, non ho avuto la fortuna di Giovanni di essere sospeso insieme a Gesù Cristo, perché anche Gesù fu sospeso sulla croce. Allora, non esageriamo, insieme, come il ladrone, ecco, come il ladrone. Allora, il discorso è questo, che un mese fa il cardinale Piovanelli per la quarta volta è venuto in mezzo a noi, ai resti di questa realtà che allora fu mandata in tribunale, che ha mantenuto un impegno ecclesiale, evangelico. È venuto per confermare la positività del modo con cui noi, dico noi perché non sono io solo, è una comunità, abbiamo cercato di gestire il conflitto interno alla Chiesa e il conflitto interno alla società. perché non va dimenticato che quel processo penale contro quelle 1000 persone dell'Isolotto, che poi si ridussero perché ci fu un'amnistia, no? Fu uno delle decine di migliaia di processi con cui i poteri di allora annullarono il movimento del 68 e quello dell'autunno operaio del 69. Decine di migliaia di processi gestiti proprio esclusivamente in senso repressivo, perché molti poi furono molte furono le assoluzioni, ma intanto la gente fu mandata in tribunale, subì un processo penale. E questo la dice lunga anche su certi collegamenti tra il potere ecclesiastico di allora e i poteri, e l'intreccio di poteri tremendi che attraverso la strategia della tensione in pieno, anzi, ma la strada fu aperta da questo intreccio infame, dentro cui c'è anche il nostro processo. Il Cardinal Piovanelli è venuto, la prima cosa che ha fatto quando divenne vescovo di Firenze, la prima cosa che fece andò a Barbiana a onorare la tomba di Milani e in qualche modo a riconoscere la positività del suo operato. La seconda è sulla tomba. La seconda cosa, venne all'Isolotto e la prima cosa che ci disse il Cardinal Piovanelli fu questa: vi ringrazio perché ci siete. Allora io dico, questo è il frutto di un modo di gestire il conflitto che comprende al suo interno anche una certa autonomia, chiamiamola dissenso, chiamatela disobbedienza, quello che volete. Io la chiamo autonomia di coscienza rispetto ai dettami del potere, anche del potere ecclesiastico. La positività di questo non è solo tutto negativo, ciò che si muove all'interno del pluralismo ecclesiale. Bisogna vedere caso per caso. Certo, poi c'è la stampa che dà le informazioni, che fa passare messaggi che poi non si annullano, per cui non so, l'Isolotto è per antonomasia il ribelle. Vabbè, nessuno sa di tutta questa vicenda, ovviamente, che vi ho raccontato. Se vi avessi domandato all'inizio, voi, nessuno di voi avrebbe potuto dire che era consapevole di quello che era successo. Lo stesso vale per Franzoni. Lo stesso vale per tutti gli altri, caso per caso. Mai fare un discorso di carattere nel pluralismo, anche nel pluralismo che ha questo aspetto di autonomia, di recupero della dignità, di recupero del senso, della responsabilità, anche in modo dissenziente, c'è tanta positività. E allora io vorrei parlare in senso positivo. Forse Monsignor Casale ha fatto un appello al dialogo. Io faccio un appello a lui e a tutti gli altri che vivono in forma aperta la loro ecclesialità. Io dico forse è venuto il momento di ripensare il nostro rapporto. Forse è venuto il momento di ripensare il rapporto fra le stesse realtà ecclesiali che vivono completamente all'interno, che sono disgregate, perché questo centralismo vaticano ha come conseguenza negativa proprio la frammentazione ecclesiale. Per cui il rapporto è sempre un rapporto radiale fra le periferie e il centro. che è l'opposto di quello che ha voluto Papa Giovanni chiamando a raccolta le periferie perché si parlassero fra loro. E non soltanto parlarsi fra loro attraverso lo specchio, il ripetitore del centro. Allora dico, è venuto il momento di ripensare questo rapporto. E anche il rapporto reciproco fra queste realtà, diciamo così, non trovo parole, pienamente inserite, chiamiamole così, non so come chiamarle, e le altre realtà come le nostre che sono di frontiera, non direi fuori, perché fuori? Fuori dove? Dov'è il dentro e il fuori, il limite? Cos'è questo? Il muro di Berlino? Cos'è? La cortina ideologica, la cortina dogmatica, cos'è? Di frontiera, chiamiamole, che vivono a contatto con le realtà del mondo, con le realtà più emarginate, con le realtà più sofferenti, non in forma assistenzialistica, ma con partecipazione, come diceva una citazione di Don Gallo, per insieme a queste realtà fare un percorso di autonomia e di recupero della dignità e dei diritti, che è cosa diversa dall'assistenza. È molto diversa, qualche volta direi opposta. Nessuno da solo è in grado di affrontare insieme tutti gli aspetti della trasformazione evangelica complessiva, perché la trasformazione, la vita della Chiesa va così, va elaborata, va vissuta in tutti e trasformata e rinnovata come vuole il Concilio in tutti i suoi aspetti, non soltanto nell'aspetto politico, non soltanto nell'aspetto dogmatico, ma anche in tutti gli aspetti. Ora non sto a dilungarmi, perché la metodologia globale dello spirito richiede sinergia, spirito comunitario, capacità di prendersi per mano, e in questa sinergia animata dallo spirito ha una particolare importanza il rapporto fra chi è più inserito nella struttura ecclesiale e porta fedelmente, faticosamente, consapevolmente la pesantezza istituzionale e anche la ricchezza ecclesiale, e chi invece, o alla pari, io non lo so, qui decidete voi, vive una collocazione maggiormente di frontiera, per scelta, o più spesso per necessità, come è accaduto a me nel 68, e si trova a procedere con maggiore libertà. Perché questo fatto, l'esperienza che ho vissuto insieme a tanta gente è questa, che abbiamo potuto, è stato un dono dello spirito in un certo senso, vivere con più libertà la nostra vita ecclesiale e scoprire più facilmente i varchi attraverso cui passare per essere fedeli al Vangelo, per essere fedeli allo spirito, per essere fedeli alle donne e agli uomini di oggi. E al loro bisogno di dignità, di autonomia e di diritti, viver meglio la creatività della fede, ed è un impegno il nostro che rischia al tempo stesso di restare isolato se gli viene meno ogni apporto con l'aspetto istituzionale. Questo è l'appello che faccio a Monsignor Casale, a tutti quelli che sono qui, perché ci sia questo nuovo, perché bisogna che ci deve essere, secondo me, un colpo d'ala, ci deve essere qualche cosa che cambia, perché noi abbiamo sentito una grande diffidenza nei nostri confronti, sempre. L'abbiamo sentita, avvertita e toccata con mano. Superiamo queste diffidenze, mettiamoci insieme e cerchiamo insieme di andare avanti verso l'orizzonte della speranza. C'era Don Gallo, lui ha trovato una bacheca della sua comunità, ha trovato un messaggio in cui c'era scritto "il male grida forte". Dopo qualche giorno ce n'era un altro che lo ha colpito, ma la speranza grida più forte.
Grazie, grazie a Renzo Mazzi. La questione del rapporto tra centro, periferie e la battuta sull'informazione credo chiami in causa Giovanni Avena in modo proprio diretto.
E mentre venivo qui sotto la pioggia mi chiedevo che cosa potrò dire io, cronista, in questo consesso, qui un vescovo, una teologa, un testimone del concilio, Don Mazzi, Corazzina, Vitaliano. Vitaliano gli ho detto, la tomba, sarai onorato nella tomba, come Don Milani. E appunto, e infatti noi questo, la tomba. E allora, dico, con tanti che siamo, spero che nessuno si metta a fare una relazione lunga di quelle che si fanno in queste occasioni, perché sarebbe stata pesante per tutti, per i relatori tanti e per voi che avremmo dovuto subirci 7-8 relazioni. E allora ho tentato di fotografare questa situazione che stiamo vivendo qui. Ho notato che c'è un aspetto apparentemente marginale, solo apparentemente marginale, ma a mio avviso diventa sostanziale. Vi dico subito qual è. Monsignor Casale stasera è la star qui. Tutti si rivolgono a lui, tutti parlano con lui, citano lui, sono contenti che lui sia qui. E questo la dice lunga. Pure io voglio ringraziarlo, Monsignor Casale, perché è l'unico vescovo al quale noi ci siamo potuti rivolgere per parlare di cose che volevamo scrivere su Adista. Ed è l'unico che ci ha rivolto la parola. Gli altri ci hanno sempre detto, Adista, con voi non ci parlo. Ma anche vederlo qui stasera, Monsignor Casale, significa qualcosa. Quali altri vescovi hanno mai messo piede? Non ad un convegno di Micromega, sì, c'è stato qualcuno, qualche errore nella storia. Non ad un convegno di Micromega, e quello di Micromega mi consente questa, perché al convegno di Micromega ci vanno i cardinali, ci vanno tutti. Il patriarca, l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Ratzinger, Monsignor Fisichella mi pare. Infatti io ho un rimprovero affettuoso che io ho fatto al direttore di Micromega. Dico, ma tu parli solo con i vertici, solo con i cardinali. E la Chiesa secondo te è solo quella? Questa Chiesa di cui tu sei curioso è solo quella? Ti incuriosisce solo Ruini? O Scola? E infatti da qui è nato questo tentativo di allargare il dialogo. Allora, chioso un attimo sul titolo, un'altra chiesa, ancora. Ma non vi pare che sia troppa già quella che oggi noi dobbiamo percepire come chiesa? È troppa. Io credo che serva invece, casomai, una chiesa plurale. Manco voglio dire, sto gioco, sì, è bello sto gioco, una chiesa altra. Sì, però è sempre quella poi, È sempre quella. Non si scherza, non si gioca. Ci vuole una chiesa plurale, che sappia accettare il plurale delle chiese, delle comunità, tutte, senza scomuniche. E qui non aggiungo nulla a quello che già ha detto Enzo Mazzi. Perché questa Chiesa, a proposito di informazione, io sull'informazione sono stato interpellato, questa Chiesa è troppo univoca. Univoca, cioè una sola voce. Una sola voce. Ma è possibile che la Chiesa italiana debba essere sempre solo la voce del Cardinal Ruini o del Papa, di Giovanni Paolo II, perché imperversava e oscurava tutto grazie ai media, oscurava tutto il resto, oscurava la Chiesa, le Chiese, la Chiesa univoca, la Chiesa plurale, la Chiesa, tutto oscurava, perché i riflettori erano solo su di lui, esclusivamente su di lui, sempre su di lui. E lui quel gioco, quel ruolo lo giocava bene, lo sapeva giocare. Adesso c'è Ratzinger e c'è Ruini, ma sempre loro. A proposito di informazione, io tutte le mattine, da buon cattolico romano, ma anche da buon osservatore cattolico e romano, leggo l'Osservatore Romano. Mi guardo la prima pagina, provate a guardarla se vi capita, mi guardo la prima pagina e ci sono almeno 4-5 volte la fotografia del Papa. La fotografia. O perché sta benedicendo, o perché sta ricevendo, o perché consegna lettere credenti. Anche giornalisticamente è una cosa un po' ridicola. Giri pagina, altre 3-4. Insomma, la media è di 10 fotografie al giorno. La media è di 10 fotografie al giorno di Papa Ratzinger nell'Osservatore Romano. Vai ad Avvenire e trovi qualcosa di simile. Lì c'è un po', se la gioca con Ruini. Allora, questo io vi sto fotografando una situazione. Questo cosa significa? Tanto per continuare a dialogare ancora con Monsignor Casale, al quale io sono molto grato, a nome di Adista, lui ha detto: riprendiamoci la parola, perché ci sono i luoghi della parola. Ma dove sono? Dove sono? I mezzi di comunicazione del cattolicesimo italiano sono infiniti, sono tantissimi, ma non c'è un frammento di pluralismo reale in tutte quelle migliaia, tonnellate di pagine che settimanalmente vengono stampate. 120 settimanali diocesani, 3 quotidiani, 15.000 bollettini, riviste autorevoli, riviste piccole, riviste grandi, gli istituti religiosi, le missioni. Eppure lì c'è una sola linea, una sola chiesa, le chiese in fermento, le chiese di base, le chiese che hanno qualcosa da ridire, oltre che da dire, le chiese che hanno qualcosa da ridire, insomma questo diritto di ridire, bisogna pure darglielo agli uomini, alle donne, non alle chiese, alle comunità in astra, ma agli uomini e alle donne che fanno esperienza di chiesa, esperienza di fede, esperienza di speranza, di carità, che vivono quindi la comunione. Ma dov'è questa comunione se non c'è poi la possibilità di sentirsi, di parlarsi, di ascoltarsi? Non c'è questa possibilità. Ecco, questo bisogna dirlo, questo bisogna dirlo a voce alta. Lo dice anche la difficoltà che hanno altri strumenti di comunicazione che stentano ad esistere. Io non voglio parlare di Adista, che già è abbastanza scomunicata, abbastanza eretica da non meritare che qualcuno le rivolga la parola, qualcuno della gerarchia, ma anche di altre iniziative all'interno, istituzionali. Appena dicono mezza parola in più, appena accennano a qualche virgola, non di contestazione, ma di rilievo, vengono messi a tacere. in tanti modi vengono messi a tacere, in tanti modi, tagliando la testa al direttore, chiedendo al superiore religioso di trasferire il direttore. Ce ne sono a centinaia, esempi di questo genere ce ne sono a centinaia. Allora, quale pluralismo, quale chiesa, se non riusciamo a fare arrivare, non tanto ai vertici, quanto agli altri con i quali vogliamo condividere questo anelito, agli altri non è possibile arrivare, non possiamo parlarci neppure fra di noi, perché non ci sono strumenti di comunicazione che ce lo consentano. E questo il grande vuoto. E su questo vuoto, su questo silenzio imposto, va avanti una Chiesa che, così com'è, non avrà futuro, non può aver futuro. E non voglio fare un'analisi sociologica di quello che avviene adesso nelle chiese, le messe, le confessioni, l'ora di religione, tutte cose che finiscono per diventare sempre più fittizie, che non sconvolgono più, che non danno più sussulti. Ecco, non voglio parlare di questo. Ma voglio dire che questa Chiesa, se continua a non voler comunicare, a prendere atto anche delle crisi che la travagliano all'interno, questa Chiesa non ha futuro. Altro che dire un'altra Chiesa è possibile. Un'altra Chiesa è impossibile se non si ritorna all'Evangelo. E allora, se si ritorna all'Evangelo, facciamo un tavolo molto più lungo di questo, ci possiamo guardare in faccia, ci confrontiamo con questo Evangelo, comunichiamo fra di noi e, comunicando fra di noi, si metteranno in silenzio tutti quelli che oggi impongono la loro parola e solo la loro parola. Ma questa è la speranza, e io mi collego alla speranza di Don Gallo, revocata da Enzo Mazzi.
Grazie a Giovanni Avena. E purtroppo Fabio Peroni ci ha lasciato anzitempo, non vorrei sovrapporre il discorso tombale, ma insomma, per un infortunio in famiglia, e quindi a lui gli auguri che questa situazione come dire, sia sotto controllo. E io a questo punto, visto che quasi per l'ordine, diciamo, degli interventi siamo arrivati proprio a tre esempi, Donaldo Antonelli, Vitaliano Della Sala, Fabio Corazzina, non so se di annuncio di una chiesa altra o come dire. E prima di passare, poi faccio la par condicio tra la destra e la sinistra del tavolo, una parola in sequenza a Vitaliano e a Fabio Corazzina. Onoro un debito, diciamo così, con Donaldo Antonelli, perché non tutti probabilmente avranno avuto occasione di... C'è qualche problema... Non tutti forse avranno avuto occasione di sfogliare appunto questo numero di Micromega dal quale siamo partiti, che riprende una lettera che proprio appunto Donaldo Antonelli aveva inviato a Corrado Augias, quindi su Repubblica, è stata pubblicata, e che io voglio, prima di passargli la parola, rileggere per quanti appunto non avessero avuto occasione di farlo. Stimato dottor Augias, scrive Donaldo Antonelli, di fronte alla vergogna di leggi foraggio che poi diventano, lo sappiamo, leggi bavaglio, l'immissione in ruolo dei professori di religione e l'esenzione ICI per gli immobili di proprietà della Chiesa, noi fedeli, semplici sacerdoti, non possiamo tacere. Se lo facciamo, noi grideranno le pietre. Davanti a certe cose mi tornano alla mente le stupende parole della Gaudium et Spes, aperte le virgolette, la Chiesa non pone la sua speranza nei privilegi offertile dall'autorità civile, anzi essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove esigenze esigessero altre disposizioni. Numero 76 della Gaudium et Spes. Parole piene di Vangelo, prosegue Donaldo Antonelli, frutto di amore per il mondo, lo stesso per il quale il Nazareno ha dato la vita. Parole che sembrano echi lontani di una chiesa che non c'è più. Mi chiedo con angoscia che cosa hanno a che fare quei nostri vescovi, adulatori dell'altrui parola, con l'Assise meravigliosa che nel Concilio Vaticano II ammaliò il mondo intero, profetica risonanza, quella sì, della di lui parola. Fa male, ferisce a sangue, toglie speranza, il silenzio venale di una gerarchia capace solo di gridare all'untore, che non viene neppure sfiorata dal dubbio della immoralità devastante che la attraversa mentre fa incetta di regalie e di privilegi, mentre i semplici fedeli e i cittadini sono chiamati a rinunce e sacrifici. Meno ci scandalizza, conclude Aldo Antonelli, anche se dentro morde lo sdegno, la blandizia di un governo aduso a carezzare il clero e bastonare il popolo. Non più quindi libera chiesa in libero stato, il motto di Cavour, ma piccolo stato in infida chiesa. A partire da questo forse possiamo, come dire, rilanciare la posta. Prego.
Io butto il sasso, amici, perché vedo che l'ambiente è un po'... Io il sasso lo butto perché chiaramente io non ho pensato a voi quando ho detto che questa chiesa non c'è più. Avrei detto una bugia. Ci sono, grazie a Dio, delle piccole comunità come la vostra, tante comunità piccole che io conosco in Sud America che parlano e camminano su altri binari. Dico, a quel livello io non riconosco più quella chiesa. La chiesa a quel livello, Monsignori, scusami, ma è diventato un OGM, una specie di OGM, no? Completamente modificato. E voi sapete bene che uno degli effetti degli OGM è che è diventato sterile. L'OGM non si riproduce. È una chiesa che è diventata sterile, perché non riesce più a fermentare nemmeno alla base. Ormai copre e invade. Questa specie di OGM, amici, non è solo della chiesa gerarchica, io dico anche della chiesa del silenzio. Col muro di Berlino io ho impressione che la chiesa del silenzio si è spostata, là non esiste più, è venuta dalle nostre parti, ma è un altro silenzio, perché la chiesa del silenzio perseguitata dai regimi comunisti era un silenzio molto eloquente, era un silenzio di una chiesa che contestava. Adesso ci troviamo in una chiesa nella quale il silenzio è indotto dall'interno, dal di sopra. Non parlare. Vi rendete conto? Io quando vado in libreria mi sento mortificato. Non ci sono più libri di teologia. Non ci sono più. E libri di Papa questo, Papa quell'altro, io lo chiamo Katzinger, scusate, va bene. Insomma... E libri su Padre Pio e libri su, con tanto di rispetto, su Maria Teresa di Calcutta, eccetera. Non ci sono più libri che fanno pensare, sono solo libri che fanno impietosire. Figuri. Va bene, io parlo della libreria purtroppo che sta ad Avezzano, comunque, ma non è che queste qua a Roma sono tanto diverse. Allora io dico che, siccome la situazione la vedo grave, molto grave, amici, io la vedo grave, perché può darsi che dalla periferia le cose vengono viste diversamente che da chi sta nei palazzi. Ma questa processione, per esempio, faccio solo degli esempi per dire la gravità della situazione, oltre al vuoto teologico dei libri che si stampano e si vendono nelle nostre librerie, anche questa processione oscena dei politici presso Ruini o chi per lui. È una cosa vergognosa, amici. È vergognosa. E però non solo nessuno dice niente, ma fanno a gara tra di loro andare a prendere ordini. C'è quella bella, l'ho ricordato sabato scorso nelle mie riflessioni sul Vangelo, all'inizio del nuovo anno, il Vangelo, c'è quel bellissimo fatto per cui Gesù veniva seguito dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani. La gente lo seguiva perché ce magnava. E oggi la Chiesa è seguita perché molti politici ce magnano. Queste cose, amici, le dobbiamo dire alla gente perché non si faccia più imbrogliare. Vanno dette. E se non le dicono loro da Piazza San Pietro, non lo diciamo noi dentro le chiese. Perché è importante. E poi, ma io qua mi riferisco
ai teologi che elaborano la teologia. Io sono del parere, ma lo dico a flash perché voglio stare dentro 5 minuti, io già l'ho superati, no? Lo dico a flash, ci sono degli strumenti logici, amici, che non sono più adeguati, non sono più adeguati a tradurre a livello sia riflessivo che operativo il contenuto evangelo con la nostra sensibilità, a coniugarli, non sono più adeguati. Esempio, il concetto di trascendenza, io faccio un appello a voi, cioè il concetto di trascendenza inteso, come classicamente inteso, come uno stare su, che è una categoria troppo vicina alle categorie del potere. Si potrebbe sostituire, io faccio il suggeritore, si potrebbe sostituire per esempio la trascendenza dell'alto con la trascendenza dell'oltre. Chi sta in alto comanda, chi sta oltre trascina, è diverso. Un esempio potrebbe essere questo. Appunto, appunto. Siamo pienamente d'accordo. Ok. Ma anche a livello teologico queste cose si dicevano 30 anni fa, adesso non si dicono più. Ok, va bene. Un altro suggerimento e poi chiudo. Questo concetto del sacro, che io trovo completamente estraneo al Vangelo, non solo estraneo, ma è opposto al Vangelo. Cioè, se noi per sacro intendiamo il sottrarre l'uso delle cose comuni all'uomo per riservarlo alla divinità, che cosa c'ha a che fare questo concetto con il Dio del Vangelo, il quale lui stesso si sottrae a se stesso per mettersi nelle mani dell'uomo? Questo sono io, prendete e mangiate. Cioè, queste cose, amici, vanno dette e vanno rimodulate, secondo me, anche a livello teorico-teologico.
Grazie. Elena, io invito intanto Elena Lobina Cocco a prendere posto tra noi, prende il posto di Giovanni Franzoni, che mi ha anticipato questa sostituzione. Forse se riusciamo a rimediare un'altra sedia, o se no do io la mia, tanto perché Giovanni Franzoni era impegnato in una presentazione di un importante documentario su Fallujah, poi forse Elena potrà precisare qualche cosa. E quindi io passo subito intanto la parola a Vitaliano Della Sala.
È inquietante questa storia della tomba, Enzo. Spero che, ecco, che l'altra chiesa possibile, ecco, sia una chiesa dove la gerarchia abbia il coraggio di andare nei luoghi della contraddizione del suo interno, quando i protagonisti e soprattutto la gente è viva, e confrontarsi e dialogare appunto con la gente. Anch'io venendo qui, sono venuto in macchina, ho avuto 2 ore per pensare. Io sono abituato a parlare nei centri sociali o col megafono davanti alle manifestazioni e mi risulta difficile, insomma, partecipare a una cosa del genere, ma mi sforzo di farlo. E qualche settimana fa ho partecipato in Val di Susa a una manifestazione che penso avrete seguito in televisione, e ho ancora nella mente gli occhi impauriti, mi fanno tanta tenerezza quegli occhi, di un vecchio sacerdote che manifestava pure lui con la sua comunità e che mi ha avvicinato e ha detto: ma come devo gestire il mio rapporto col vescovo, pensando che io avessi chissà quale soluzione. Poi l'ha chiesto a me, infatti. Però ecco, ma conservo tanta tenerezza per quel prete, per quel confratello, che probabilmente stava lì perché la sua comunità stava lì, quindi aveva capito che il suo posto era lì, in mezzo alla sua gente, e che aveva letto le dichiarazioni del cardinale di Torino, che diceva: la Chiesa non fa politica, la Chiesa si occupa di cose spirituali. Il cardinale dovrebbe dirlo al suo confratello Ruini, questa cosa, dovrebbe convincere Ruini che è così. Anche se io vi dirò una cosa scandalosa, io difenderei Ruini e la sua libertà di dire, di parlare, nella misura in cui però, ecco, Ruini lascia parlare ciascuno di noi, lascia parlare ogni vescovo, ogni prete, ogni fedele laico, ogni donna credente che nella Chiesa ecco, desideri dire la sua e desidera parlare. E invece ci accorgiamo che lo viviamo sulla pelle, tantissimi, che ecco, è difficile parlare quando si va contro o fuori dal pensiero unico che soprattutto il pontificato di Giovanni Paolo II ha imposto alla Chiesa. Celebriamo il concilio, i 40 anni di chiusura del Concilio Vaticano II tra qualche giorno e io sono andato a rileggermi alcune cose che ricordavo dagli studi, dalla scuola. Una parentesi, alla Facoltà Teologica dei Gesuiti di Napoli, la sezione San Luigi della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, ecco, nel 40° anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II, l'apertura solenne dell'anno accademico è stata fatta dal vescovo, non so se vescovo, Cardinale Vallini, presidente della Signatura Apostolica, sulla disciplina nella Chiesa. Ecco, questo mi sembra sintomatico e preoccupante, inquietante a dei giovani seminaristi. Ecco, si poteva sfruttare l'occasione di rileggere, ripercorrere, riaprire le discussioni, i problemi aperti dal Concilio, invece si è parlato di disciplina all'interno della Chiesa. Ecco, io sono andato a rileggermi un po' di cose, soprattutto il discorso di chiusura del Concilio fatto da Paolo VI, con tutti i suoi limiti legati ovviamente al tempo, 40 anni fa. Paolo VI mi sembra fosse una persona che curava molto il linguaggio, le parole, e mi ha colpito nuovamente quando lui, ecco, parlando dell'incontro che c'era stato con il mondo, con quello che era considerato solamente peccato fino a quel momento, ecco, dice: la Chiesa è scesa a parlare col mondo. C'era un po' di arroganza, penso, in questo, un po' di realismo anche, ma secondo me anche un po' di provocazione, perché ecco, se è vero che la Chiesa era stata costretta a scendere, vuol dire che la Chiesa fino a quel momento era stata anche al di sopra, sì, ma quindi anche al di fuori delle cose del mondo. E invece il linguaggio del Concilio è molto bello, perché ecco, non si parla più di condanne, non si danno più giudizi sul mondo, anzi un documento, il sottotitolo di un documento è la Chiesa nel mondo contemporaneo, e quel nel è molto bello, dentro, invischiata con il mondo contemporaneo, con le cose del mondo contemporaneo, ovviamente con una sua parola al mondo, ma dal di dentro, senza paura di stare nel mondo contemporaneo e nella storia del mondo contemporaneo. Ecco, e poi sono andato a rileggermi il discorso di apertura di Giovanni XXIII con col suo coraggio nel dire che la Chiesa doveva leggere i segni dei tempi, col suo coraggio nel dire che ecco, bisognava stare attenti ai profeti di sventura, che non lo diceva chiaramente, ma forse erano proprio attorno, vicini a lui, nella sua cerchia di collaboratori. Ecco, questo bisogna, secondo me, bisogna ripartire da questo, ma senza fermarsi al Concilio. Il Concilio comunque è stato un momento molto bello della vita della Chiesa, ecco, ma è stato sempre qualcosa convocata dal centro, voluta dal centro e forse anche imposta dal centro. Io non invoco un Concilio Vaticano III, anche perché penso che con l'Episcopato che ci troviamo, con tutto il rispetto per alcuni vescovi, ecco, non avremo grandi, non ci sarà, insomma, non avremo grandi conquiste da un eventuale concilio. Ecco, io spero che sia quel popolo di Dio che il Concilio Vaticano II aveva riscoperto, sia quel popolo di Dio a convocarsi, a autoconvocarsi, a pretendere un concilio dove finalmente i cristiani laici siano protagonisti. Penso tutti abbiamo seguito il sinodo, Ecco, mi è sembrato che ci fossero dei come dire, un gruppo di vescovi che, come dire, discuteva a un palmo dalla testa delle persone e rappresentassero non so quale chiesa. Cioè, a me e penso a voi, alle comunità, alle parrocchie, nessuno è mai venuto a chiedere che ne pensate del sacerdozio alle donne, che ne pensate del celibato ai preti, che ne pensate della comunione, del divieto di dare la comunione ai divorziati. Nessuno lo ha mai chiesto. Sarebbe bello che in un sinodo di quest'altra chiesa possibile, ecco, venissero coinvolti i laici finalmente in queste discussioni, si sentisse quello che i laici hanno da dire. E io dico, i laici dovrebbero pretendere finalmente di dire la loro, dovrebbero ecco, assediare le aule sinodali per pretendere di parlare, per pretendere di dire quello che pensano. In questo, vedete, bisogna vincere la paura di parlare. Quel prete della Val di Susa aveva negli occhi tanta paura, e vedete, questo fa male, insomma, vedere il terrorismo proprio, questo sì, insomma, il terrore che tanti vescovi hanno creato nei preti, nella gente, a dire quello che pensano, a dire quello che vogliono, a interpretare anche, a farsi portavoce delle loro comunità. Ecco, è uscito pochi giorni fa la traduzione del un catechismo per la libertà di Monsignor Gaillot, vescovo di Evry, vescovo di Partenia, sì. No, vescovo di Evry, stavo dicendo, rimosso, fammi concludere, rimosso e nominato vescovo di Partenia, che è una diocesi che non esiste. Ecco, ed è molto bello, insomma, questo invito che Monsignor Gaillot fa a vincere la paura. No, quello che imparate, quello che ascoltate nelle tenebre, dice il Vangelo, dovete gridarlo dai tetti, dovete avere il coraggio di gridarlo dai tetti. Questa chiesa del silenzio, questa chiesa che sotto il pontificato di Giovanni Paolo II ha vissuto la sua epoca catacombale, ecco, deve avere il coraggio di uscire fuori, di emergere, di usare i mezzi di informazione, ecco, non aver paura di usarli i mezzi di informazione, per quanto ci danno la possibilità di usarli. Giovanni Avena ricorda l'elenco di preti mandato dalla conferenza episcopale sia alla RAI che a Mediaset, i preti che le trasmissioni avrebbero dovuto invitare, ovviamente tutti tutti i doc, insomma, un elenco pure breve. Ecco, però bisogna avere il coraggio anche di rompere questi accerchiamenti, di entrare nei mezzi di informazione per dire che c'è già un'altra chiesa possibile, che è appunto la chiesa di sempre, la chiesa che sempre ha vissuto certi scontri con il potere, ma non per questo, ecco, si è considerata fuori o dentro, ecco, si è considerata chiesa. Erasmo da Rotterdam, io lo ricordavo al mio vescovo, diceva io sopporto questa chiesa finché non ne vedo una migliore, ed essa è costretta a sopportare me finché io non sarò migliore. Ecco, questa chiesa che vince la paura, io vi vorrei leggere solo queste brevi frasi di Monsignor Gaillot, che penso dovrebbero servire a ciascuno di noi, laici, preti, vescovi, perché vengano fuori, perché abbiano il coraggio di dire quello che pensano, abbiano il coraggio di dire che la Chiesa non è un monolita. Gesù viene a liberarci dalla paura, paura di osare di essere se stessi, paura di perdere, di mancare, di dire la verità, di impegnarsi e di rischiare, di dire no. Queste paure attraversano le nostre vite e ci impediscono di essere liberi. Ma proprio quando siamo liberi, questo fa paura a chi comanda. E questo è un grande paradosso.
Grazie.